Chez moi.
Chez moi.
Una ragazza trasgressiva, maliziosa. Ancora un po' chiusa, introversa.
Si può rimediare?
Dipende, se tu ci stai a fare un gioco.
Che gioco?
Io posso farti tutto ciò che voglio, ma se gridi, devo smettere subito.
Tutto? A me?
A toi, oui. Inginocchiati là.
Perché?
Perché il gioco è già cominciato e tu lo sai.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Il gioco è già iniziato e voi lo sapete bene. Rieccoci a Shemua con Carlo
e Michela. Scusa, no, stavo pensando ancora al veneziano mezzo francese, allora ero un pelino distratto, scusami.
Sì, ma perché doveva essere francese. Poi hanno capito, ispirandosi a te, che il Veneto va sempre bene e quindi prova a farlo tu, anzi.
Il gioco è già iniziato.
Ecco, meglio. Non so se l'avete riconosciuto, ma abbiamo mandato, prima di quest'ultima canzone Satisfaction, Così fan tutte, la commedia erotica all'italiana diretta da Tinto Brass nel 92. Cioè, praticamente, o proprio un pezzo d'arte, un pezzo di storia. Tinto Brass è un maestro del cinema erotico italiano.
Sì, io dico consigliato a tutti, anche gli amanti dei film in generale, perché sì, è un film erotico, non è veramente porno, è un qualcosa che sta a sé, molto bello.
Molto bello, Così fan tutte, tra l'altro ispirata all'omonima opera di Mozart, immagino tutti aveste pensato già a Mozart.
Certo, certo.
E perché abbiamo messo questo pezzo? Come sempre, perché è un mini spoiler al tema della puntata. In questo caso sarà il porno, parleremo di porno, ma come avete capito un porno con la trama, perché siamo romantici.
Certo, ci piacciono le storie,
ci
soprattutto
piacciono le
a lieto
storie.
Fine.
Esatto, quindi ci sarà, avremo, vabbè, non spoilerò niente. Per chi si fosse collegato per la prima volta, siete a Shemua, che è casa nostra, casa vostra, purché ne rispettate le regole. E le regole sono, stappatevi una bella bottiglia di vino e rilassatevi. Per quanto riguarda il tema della puntata, abbiamo scelto il porno perché non ci piacciono i tabù, vogliamo andare oltre la visione superficiale di questo tema e anzi capire com'è stratificato. Ha una storia lunga, complessa e con tanti sottogeneri e oggi capiremo. Iniziamo citando persone che ci hanno preceduto, in questo caso non sono tutti morti, vabbè, citiamole e vediamo che cosa sanno dire sull'argomento. Il sesso è più eccitante sullo schermo e tra le pagine che tra le lenzuola. Andy Warhol.
L'erotismo sta alla pornografia come la fellazio sta al pompino. È una questione semantica. Coi miei film, del resto, io non procuro soltanto erezioni, ma anche e soprattutto emozioni. Tinto Brass.
Sono quasi sicuro che se da internet togliessero tutta la pornografia resterebbe un solo sito chiamato Ridateci Porno.
Shemua ormai ha fatto carriera e ci possiamo permettere degli sponsor per la nostra puntata. Per questa abbiamo uno sponsor in particolare, pubblicità.
Fernovus Saratoga. Vernicia sulla ruggine senza carteggiare, senza stendere l'antiruggine, nel colore che vuoi e non cola.
Cosa state facendo?
Sto verniciando e Giovanna mi aiuta.
Brava Giovanna, brava.
Molto brava Giovanna da tanti anni, una delle più brave di quelle che si vede in televisione.
Noi l'adoriamo, grazie per essere un'icona anche a Shemua. E d'altra parte sarà una puntata con dei doppi sensi.
Doppi, tripli. Un'orgia di sensi.
Sì, esatto. Allora, avremo degli ospiti. Degli ospiti che, come dicevo, non si limitano al porno, ma del porno, al porno aggiungono una trama, cioè tutta un'autorialità, un aspetto quindi artistico, giusto per andare oltre i tabù e i preconcetti di chi invece non conosce bene il tema. Avremo ai nostri microfoni Mario Salieri, il vero nome sarebbe Mario Altieri, che è un regista e un produttore cinematografico italiano di film pornografici. E la sua carriera dura da più di 35 anni. Abbiamo visto che durante la sua carriera, che conta film come Dracula nel 94, Concetto Alicata o Adolescenza Perversa del 93, tra l'altro il mio anno di nascita, ne sono molto fiera. Noi abbiamo un attimo indagato, abbiamo visto che ci sono anche degli episodi particolari nella sua carriera, ad esempio legati al suo film del 98 Il Confessionale, che fu ambientato in una chiesa di San Vincenzo di Gioia dei Marsi, dopo regolari autorizzazioni rilasciate dal parroco responsabile dell'edificio. Alla fine,
grande
però,
fan, ovviamente.
Grande fan del genere, grande rispetto per l'artista Mario Salieri. Solo che poi le autorità ecclesiastiche hanno scoperto tramite segnalazioni che questa chiesa era stata adibita a set del film, Il Confessionale, e ha vietato e annullato tutte le celebrazioni religiose come matrimoni, battesimi e funerali fatte in quella chiesa.
Tutto il resto va bene.
Sì, esatto, del tipo no, vogliamo che sia ricordato soltanto per il film. Quindi questo sarà il personaggio che andremo a intervistare. Dopodiché, spostandoci invece dal lato artistico e di regia,
avremo una testimonianza anonima su come e sul perché si fanno i porno.
Sì, direi che alla fine il porno piace a tutti, c'è chi sa farlo e c'è chi prova a farlo.
Ah, li guardi porno tu, bricconcella?
No, beh, su quello dovremo aprire un altro capitolo che sarà ovviamente aperto durante la puntata, cioè maschi o femmine, chi è il pubblico del porno? Vabbè, poi capiremo meglio. Comunque avremo un amatoriale, una persona che ha provato a farlo. Dopodiché avremo un'intervista, tornando invece sul piano di chi il film li gira con, diciamo, con nozioni, sapendo di che cosa sta facendo, avremo Axel Braun, definito ormai da tutti universalmente il re delle pornoparodie. È italiano, nato in Italia, però vabbè, in realtà ormai l'Italia non so se la vede col binocolo. È entrato nella AVN Hall of Fame nel 2011, cioè una lista onorifica stilata, sponsorizzata dalla rivista Adult Video News, che raccoglie quindi tutti i personaggi che hanno contribuito alla nascita e crescita dell'industria dell'intrattenimento per adulti moderna. E poi ha vinto anche recentemente, però si fa notare, queste 4 vittorie consecutive dal 2011 al 2014 come Director of the Year. Quindi avremo questi personaggi che sapranno raccontarci in retroscena come è fatta l'industria del porno.
Per altre informazioni sulla filmografia, contattare lo staff di Poliradio, perché sono tutti super super informatissimi. Ringraziamo della loro collaborazione.
Confermo. Abbiamo in onda con noi Mario Salieri.
Salve, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, abbiamo già fatto accenno alla sua carriera, che ormai dura da più di 35 anni. E stavamo facendo caso che il suo vero nome è Altieri. E l'ha cambiato in Salieri perché ha avuto da subito l'idea di dare un'impronta italiana all'industria pornografica. Diciamo mettendosi anche in contrapposizione con i prodotti statunitensi e nordeuropei. E quindi volevo chiederle, oggi cosa pensa dell'industria italiana paragonata con quella estera?
Oggi non esiste più l'industria italiana. L'industria italiana è stata sconfitta dalla pirateria su internet. In realtà esistono due aziende che ancora proseguono con l'attività.
Quindi proprio la vede come una cosa giunta al termine, senza possibilità di rinascere?
No, se lei mi parla di industria italiana, io le rispondo sull'industria italiana. L'industria italiana di intrattenimento per adulti è pressoché finita, terminata, cioè non ci sono più operatori, ce ne sono rimasti un paio, insomma. Tra l'altro il più importante produce soltanto filmati amatoriali, insomma, quindi voglio dire non è assolutamente rilevante da un punto di vista autoriale.
Tu adesso vivi in Italia o all'estero?
Io vivo in Italia, lavoro all'estero, però la mia società ha sede in Ungheria.
D'accordo, quindi noi volevamo fare in realtà un passo indietro, ripercorrere un attimo la carriera. Il mio collega Carlo voleva già fare una domanda.
Sì, perché le nuove generazioni conoscono il porno tramite internet e quindi il giovane Mario Salieri invece come si è approcciato al mondo del porno?
Beh, come un ragazzo della generazione del 57, insomma, quindi diciamo che io ho vissuto l'epoca delle sale a luci rosse. La crisi del cinema dovuta anche all'invenzione della televisione a colori e della videoregistrazione ad uso domestico creò in Italia un fenomeno già diffuso nel nord Europa, cioè quello delle sale a luci rosse. Le sale a luci rosse in Italia dilagavano, tutti i cinema si convertivano perché era l'unica fonte di guadagno e per cui tutti i film prodotti soprattutto in Nord Europa o in America venivano finalmente proiettati in Italia con un escamotage, attenzione, un escamotage perché come molto probabilmente tanti sanno in Italia era assolutamente vietata la pornografia. Quindi i cinema adottavano sostanzialmente un escamotage, in buone sostanze presentavano alla commissione censura un'opera censurata e poi ottenevano il decreto ministeriale per poterla proiettare in pubblico e poi invece in pubblico proiettavano l'opera integrale, insomma era questo sostanzialmente il trucchetto e funzionava benissimo perché all'epoca le sale a luci rosse veramente dilagarono, erano certamente superiori a quelle dei cinema tradizionali.
Quindi lei ha iniziato questo lavoro di regista anche con un senso di ribellione oppure è nato casualmente, voleva fare qualcos'altro da piccolo?
No, sinceramente no, nessun senso di ribellione, soltanto un aspetto economico. Io ho cavalcato, diciamo, ho avuto la fortuna di cavalcare l'invenzione della videoregistrazione domestica da parte del Sony Betamax perché forse non tutti sanno che prima della VHS fu un altro sistema molto diffuso, diciamo, nel mondo, il sistema inventato dalla Sony, il sistema Betamax, quindi approfittando di questo evento che trasformò un po' tutto, perché prima chi voleva guardare un film pornografico all'interno delle mura domestiche doveva utilizzare dei vecchi proiettori Super 8, insomma, quindi spegnere la luce, montare la bobina, aggiustare il sonoro, mettere lo schermo, insomma era praticamente qualcosa di veramente impossibile da realizzare. Con l'uso della videoregistrazione domestica naturalmente tutto è diventato molto più semplice, quindi si era immediatamente intuito che il mercato necessitava di supporti on video per alimentare questo fenomeno e così, insomma, facendo un ragionamento molto 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 rapido,
molto terra terra,
questa attività molto terra terra, ho iniziato questa attività solo ed esclusivamente per motivi economici.
Ma al di là di questo noi abbiamo visto che c'è tutta un'autorialità nei tuoi lavori, infatti si parlava dell'online, di tutto il porno gratuito che c'è adesso, che pullula ovunque, ma in cui tu riesci a distinguerti il lavoro che hai fatto grazie appunto all'autotoriale dei lavori. E quindi ci chiedevamo cosa ti ha portato a crescere professionalmente.
La domanda precedente era relativa al perché io avevo scelto di iniziare questa attività. Poi naturalmente nel corso degli anni, e ne sono passati tantissimi ahimè, sono cambiate tante cose. E ovviamente la mia innata passione per il cinema, quello tradizionale, intendiamoci, ha fatto sì che poi negli anni io abbia acquisito l'esperienza necessaria per misurarmi anche con un mio progetto personale, cioè quello di cercare di creare all'interno di questo canale, di questo genere, diciamo, un prodotto autoriale. E in un certo senso ci sono anche riuscito, insomma.
E se non avessi fatto questo lavoro, che lavoro pensi avresti fatto?
Guarda, il mio papà era un concessionario di automobili dell'Alfa Romeo e aveva una delle concessionarie di auto più importanti a Napoli. Io, come molti ragazzi figli di imprenditori, avevo proprio iniziato la mia carriera nel mondo dell'auto, quindi avevo aperto un piccolo autosalone a Napoli.
Ah,
quindi probabilmente avrei continuato a vendere macchine.
Adesso al massimo può essere una location interessante per...
ecco, esattamente, sì.
Volevamo sapere invece, tornando al mestiere poi di fatto che hai intrapreso, quali sono i pro e i contro?
Ma attenzione, è talmente lunga la finestra,
sì,
di
infatti,
tempo.
Sì, infatti, poi immagino.
Perché
ad
voglio
oggi
dire,
magari.
Se tu mi chiedi oggi è un discorso, se tu mi chiedi agli inizi è un altro. Molto rapidamente agli inizi noi imprenditori italiani eravamo dei fuorilegge sostanzialmente e quindi dovevamo quotidianamente combattere con magistratura, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardie di finanza che ogni giorno venivano a visitare i nostri uffici oppure i nostri set. E questo ha determinato il gap con le grandi produzioni nord europee e americane. Il fatto che mentre loro potevano crescere, erano liberi di assumere personale, di aprire uffici, noi italiani dovevamo vivere praticamente
nell'ombra,
in un ambito illegale, insomma. Quindi questo ha determinato un gap che poi non si è mai colmato nel corso degli anni. Colleghi, per esempio francesi, che sono partiti quando ho iniziato io l'attività, oggi dispongono di aziende che fatturano decine di milioni di euro all'anno. Perché hanno avuto la possibilità nel tempo di costruirle, cosa che naturalmente noi italiani non abbiamo potuto fare. Facendo un salto di 35 anni invece, da arrivando ad oggi il più grande contro è la pirateria in internet, chiaramente, insomma, è quella che ha messo in ginocchio tutta l'industria, a questo punto non parlo solo di quella italiana, parlo di quella mondiale, chiaramente, insomma.
Quindi a fronte di queste difficoltà, quali sono i tuoi progetti attuali?
Guarda, i miei progetti attuali, io vi do uno scoop in anteprima. Per la prima volta al mondo un film porno parteciperà ad un festival del cinema tradizionale.
Wow.
E quindi sto parlando del mio ultimo lavoro, I morti non fanno paura, che parteciperà al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento in concorso ufficiale. Naturalmente in una versione censurata, in una versione visibile a tutti, insomma. E questa per me è una soddisfazione enorme, chiaramente.
Certo, infatti congratulazioni.
Complimenti.
Grazie. Credo che questa sia davvero una pagina di storia e sia davvero un contributo molto molto importante per far capire a tutti che anche in questo genere può esistere l'autorialità. E questa è una cosa che mi fa onore, mi riempie di gioia e di felicità.
Finalmente.
Sì, infatti. Per rivalutare, insomma, chi invece giudica solo in base anche ai tabù e al...
Esattamente. Senza il grande problema del nostro genere è che non è mai stato considerato un genere, sostanzialmente. Io lotto da anni per questo. È sempre stato considerato un contenitore di nefandezze, di sconcezze... in realtà è anche così, per carità, però è un genere e come genere al suo interno contiene tutto, anche l'autorialità, e non solo la mia, attenzione, ci sono stati anche autori americani degni di nota sicuramente, Michael Ninn, Andrew Black per esempio, tanto per citarne un paio, insomma. Quindi voglio dire, è importante definire questo settore come un genere, esattamente un genere come tutti gli altri. Vi do un altro annuncio: a novembre saremo a teatro a Napoli con un'opera teatrale firmata con la mia regia. E quindi questa è un'altra, è un altro passo ancora per cercare di portare a compimento quello che è il mio obiettivo.
Caspita, quindi sei veramente presissimo. Infatti noi ti ringraziamo per essere stato con noi e volevamo concludere facendoci ancora di più gli affari tuoi. Cioè, eravamo molto curiosi di sapere adesso com'è una giornata tipo.
Oggi una giornata tipo è molto semplice, quindi al di là delle parentesi di produzione, dove naturalmente c'è tutto un lavoro di preparazione e poi c'è un lavoro ovviamente di rifinitura finale, montaggio e quant'altro, Al di là di quello, il lavoro di un imprenditore dell'industria per adulti oggi è il computer, insomma, è tutto sul computer, quindi ci si sveglia la mattina, si accende il computer e lo si spegne quando si finisce di lavorare, sostanzialmente. Molto, molto semplice.
I retroscena meno erotici di un regista.
Beh, poi ci sono, naturalmente, ci sono le produzioni, quelle, ma sono dei periodi chiaramente circoscritti a determinati giorni dell'anno, insomma.
Va bene, grazie mille allora per essere stato a Chez Moi.
Grazie.
Grazie a voi, saluti a tutti.
Noi continuiamo con un po' di musica.
Questa è Lieu, Amour, Solitaire, l'ho detto un po' in franco-veneto, abbi pazienza Michela questa volta.
Questa, cioè, puntata.
Come sempre.
Sì, esatto, è tutta tua col francese, con il veneto, guarda, dillo con le tue parole. Abbiamo quindi ascoltato quella canzone, prima c'era il signor Salieri che ci ha raccontato un po' della sua carriera, un po' di prospettive future, quindi mi raccomando tutti a Benevento e a Napoli. Adesso inizieremo parlando invece del lato amatoriale del porno. C'è anche ovviamente chi si improvvisa in quest'ambito e noi ne conosciamo una persona, o forse non la conosciamo, comunque è giunta ai nostri microfoni. Come avete intuito, sarà assolutamente un contributo anonimo, questa persona non ha voluto rivelare la sua identità, ma ha voluto comunque raccontarci com'è andata la sua esperienza amatoriale.
Quindi ovviamente gli abbiamo chiesto se ha registrato un video amatoriale, ma se l'ha fatto con una o con più persone.
Cosa importantissima.
Abbiamo chiesto come gli è venuta l'idea, se voleva riprendere un qualcosa di particolare, non so, le sue doti, cose così.
Per inaugurare una nuova cosa nella sua lista di cose sessuali che sa fare.
Se lei, loro lo sapevano. Se ha pensato a delle inquadrature o non ci ha dato assolutamente peso, se lo ha condiviso online o magari con qualcuno, se non l'ha fatto, se l'avrebbe voluto, se si è rivisto e cosa ha pensato anche rivedendosi e se lo vorrebbe rifare.
Ok, dunque, hai mai girato un video amatoriale? Sì. Sì, ho girato un video amatoriale, non più di uno però, ne ho girato uno soltanto e credo mi sia bastato, nulla di strano, non mi sono né traumatizzato né altro, però era una curiosità, è nata come una curiosità, l'ho soddisfatta e quindi diciamo che va bene così, poi magari in futuro qualcos'altro si potrà fare, sicuramente con competenze tecniche maggiori di quelle che avevo ai tempi. Potrebbe anche venire una figata in realtà, però al momento non ci penso. L'ho girato con una persona, quindi in coppia, uomo, donna, l'uomo ero io, la donna era l'altra, però l'altra persona non lo sapeva e l'ha saputo, sì, dopo, però non spoilerò niente. L'idea è malsana, perché in realtà l'idea è... mi è venuta per un puro esperimento scientifico, come si suol dire, l'ho fatto per la scienza. Avevo comprato una GoPro, tra l'altro di seconda mano, usata, quindi in più situazioni, in varie situazioni sportive, e quindi mi sono voluto cimentare in questa cosa sportiva, di fare un video amatoriale. No, ho comprato questa GoPro e mi sono sempre chiesto in realtà che effetto facesse girare qualcosa a livello di telecamera nascosta. Quindi lo sapevo io, ma non lo doveva sapere nessun altro. E in realtà nessun altro l'ha mai saputo, a parte lei e a parte un po' di persone adesso. Quindi in realtà mi sto già sputtanando un po'. E questa GoPro era una GoPro di quelle vecchie, quindi piene di LED che lampeggiano ovunque quando me le metti in registrazione. Quindi ho dovuto anche inventarmi delle soluzioni un po' artigianali, no? per camuffarla e per nascondere tutti i LED rossi lampeggianti durante la registrazione, quindi ci ho pensato, l'ho premeditato, era una sorta di omicidio tecnologico e camuffata con del nastro isolante nero, quindi l'ho praticamente scocciata tutta, a parte l'obiettivo, e l'ho nascosta in un punto buio del soppalco della casa dove vivevo ai tempi, un punto buio già in ombra, quindi la luce non sarebbe mai arrivata in quel punto lì, e poi il fatto che la camera fosse tutta scocciata di nero opaco non avrebbe riflesso nulla, quindi era abbastanza nerd la cosa, era abbastanza tecnica, era abbastanza studiata. Volevo che nessuno appunto in quel momento si accorgesse di quella cosa, neanche io, infatti poi era un pensiero che è passato subito, neanch'io ricordavo stessi registrando. Non ho pensato alle inquadrature, sinceramente, un piano sequenza di una camera nascosta che metti in un angolo, anzi in quel caso era proprio messa in centro, quindi è per quello che ho dovuto anche studiare la posizione e il camuffamento in modo migliore. Era messa in centro, prendeva un campo largo e prendeva il lato lungo del letto, quindi in realtà riusciva a prendere, poi essendo una GoPro grandangolare, riusciva a prendere di tutto di più. Devo dire la verità, durante l'atto non c'è stato il minimo pensiero, appunto, no? Come dicevo, del fatto che stessi registrando un video. Anzi, a un certo punto soltanto ho anche immaginato il fatto che la GoPro si fosse scaricata la batteria ancora prima di iniziare, perché ovviamente era stata piazzata prima che lei arrivasse e messa già in rack. Così poi quando è finito tutto e lei è andata via, sono andato lì a controllare effettivamente in che stato fosse la camera e c'era tutto. Era ancora in rack, era ancora carica e quindi avevo realizzato il mio video in realtà. Non lo vidi subito, sono andato a scaricarlo e a vederlo il giorno dopo e devo dire la verità, l'ho rivisto un po' di volte e non so cosa ho pensato in realtà. Mi è piaciuto e ho anche pensato che magari non l'avrei più rifatto, che andava bene così, non c'era nulla di eclatante. Mi piaceva guardare quella situazione, così come guardare le situazioni esterne in un video porno qualunque. Mi piaceva guardare la situazione e a un certo punto ho anche detto va bene, non ne ho più bisogno, e quindi l'ho cancellato. In effetti quel video lì non esiste più. La ragazza in questione l'ha saputo dopo la cancellazione, si è fatta una risata e mi ha anche detto che magari l'avrebbe voluto vedere, però ormai il danno era fatto, il danno della cancellazione, quindi non ho rimorsi, era il corso che doveva fare quel video e non so se avrei voluto farlo vedere a qualcun altro, forse oggi sì, ma sinceramente sono curioso, ogni tanto ci penso, vorrei rivederlo di nuovo io.
Mi sveglio in piena notte spesso perché manca lei, la sento entrare, sto con gli occhi chiusi, le dico che il mio vizio è il vetro che si appanna in lei.
Abbiamo in onda con noi Axel Brown, benvenuto.
Grazie, grazie di avermi.
È un piacere averti con noi. Io quando ti ho scritto via mail per cercare di contattarti mi hai chiesto di scusarti per il tuo italiano. In realtà tu sei nato a Milano, giusto?
Io sono nato e cresciuto a Milano e adesso sono 30 anni che vivo a Los Angeles, quindi ho perso un po', me la cavo ancora con l'italiano scritto, ma il parlato lo uso rarissimamente.
Esatto, infatti ti vuol dire sei un cervello in fuga, cioè torni mai in Italia?
Guarda, non vengo in Italia credo l'ultima volta che sono stato in Italia fosse nel 2001, quindi è passato parecchio tempo.
Caspita.
Non ti manchiamo. Cioè.
ma guarda, a dire la verità. Ti dico, ho pochissimo tempo libero e quando posso, che è raro, vado o a New York a vedere una, a teatro per un paio di giorni a farmi un'incetta di performance teatrali, oppure vado in, una, in un'isola dove posso fare 3-4 giorni su una spiaggia a leggere un libro, e questo è il mio unico relax, ma anche quello molto raramente.
Ah, perché hai quindi una vita molto densa, una giornata tipo, la tua giornata tipo è molto impegnata.
Guarda, la mia giornata tipo inizia alle 6:30 del mattino, ho non solo una vita lavorativa parecchio impegnativa, ma ho anche una famiglia con 3 bambine piccole di 6, 4 e 1 anno.
Quindi
insomma c'è una routine che inizia molto presto la mattina, più il lavoro, insomma è sempre stato così. Mi sono sempre alzato alle 6:30 del mattino, anche quando non avevo figli piccoli, ma però insomma è per arrivare in termini di carriera a certi prospetti non puoi come si diceva mia madre, bighellonare, non so se si usa
sì, si usa.
Quindi insomma uno si alza, lavora e si impegna e raggiunge quello che vuole raggiungere, capisci?
Ma vedi,
sennò...
perché c'è questo ideale comunque di chi lavora nel mondo del porno, anche come regista, comunque fatto di trasgressioni, e invece tu mi stai parlando di una vita familiare e lavorativa che ti prende 24 ore su 24.
Quanto
riguarda la trasgressione?
Capisci? Io sono abituato che da 30 anni che faccio questo lavoro, e soprattutto i miei amici italiani, ma anche qua la loro convinzione, che è un po' un ideale, che io sono, sai, seduto sulla spiaggia sotto le palme a Malibu,
esatto,
con una flotta di donne nude che mi danno acini d'uva e fragole mentre non faccio un cazzo da mattina a sera. E io ho sempre detto, guardate che mi fa piacere che idealizzate questa vita, ma in realtà io mi sono fatto un culo così per arrivare dove sono arrivato. E il fatto che quello che faccio sia un business trasgressivo, un business che ha a che fare con certi tabù e certe cose, è un business come un altro. Io, guarda, mi ricordo un amico di mio papà quando ero piccolo che è estremamente successful, che non so come si dice, e faceva il venditore di carta igienica, che quando hai 8-9 anni dici, ma come, dai papà, il venditore di carta igienica, che è stramiliardario, aziende di carta igienica in tutto il mondo.
Insomma, certo.
Ma quanto serve la carta igienica?
Capisci? serve quasi quanto il porno.
sì, una certezza. E a
anzi,
proposito...
c'è anche? No, dico, c'è anche una certa sinergia tra porno e carta igienica,
esatto.
Vogliamo vedere.
Come ho fatto a non capire dove stavate andando a parare, scusate.
E sono cose da uomini.
Ma tra l'altro, visto che sei laureato in psicologia e conosci 5 lingue, ma ti è anche servita nel tuo lavoro questa laurea a capire magari certe personalità?
Ma guarda, probabilmente in un certo senso, voglio dire... dipende, sai, sono abituato che soprattutto nelle interviste qua in America tutti battono su questo tasto della psicologia, e quanto uso la psicologia per avere a che fare con gli attori, l'attrice, questo
okay,
business,
allora
eccetera.
Basta, noi non dircelo, vogliamo essere originali.
No, dico sempre di sì, ma alla fine non lo so, cioè ti dico la verità.
È una cosa innata.
Conoscere gli ins and outs del business in un certo modo, come li conosco io, mi è venuto molto dall'esperienza che mio padre mi ha tramandato, dai consigli e dal vivere questa azienda, dal vivere questo business come un business e non come uno stile di vita, capisci?
È un po' quello che... Quando tu hai iniziato a studiare e hai scelto di prendere quella laurea, avevi comunque in mente di seguire le orme di tuo padre? O avevi pensato all'inizio di fare altro?
Ma guarda, quello che ho sempre voluto fare, film. La mia passione è sempre stata il cinema. Ti dico la verità, non avrei pensato, da grande farò il regista porno. Ho sempre voluto fare film. Qui, tramite mio padre, c'erano porte aperte, c'erano, sai, nepotismo rampante. No, ti
beh,
dico,
direi
guarda,
che sei andato molto oltre, tutti i premi che hai ricevuto parlano da sé. Infatti,
mio
poi...
padre... No,
no,
vai,
no, scusami. Poi vabbè, tramite parlando tramite continenti è ancora più difficile sintonizzarsi, ma ci proviamo. No, ti volevo dire che poi tu ti sei specializzato nel genere delle parodie, delle pornoparodie. Come ti sei approcciato? Ti definiresti un nerd?
Ma sicuramente un nerd. Guarda, io quando ero piccolo, mio papà era amico del distributore italiano della Marvel.
Proprio un amico così, easy.
E l'editoriale Corno, e quando ero piccolo mi aveva portato le collezioni complete di tutti i supereroi, l'Uomo Ragno, i Fantastici 4, tutti i supereroi della Marvel, mi aveva portato le collezioni complete in due copie, una da leggere e una da conservare. Quelle da conservare sono ancora a casa di mia madre in Italia.
Wow.
Quelle da leggere. E quindi mi sono fatto un'incetta, tutte quelle più Alan Ford, il gruppo TNT, tutte queste cose che l'editoriale Corno aveva. E sono diventato appassionatissimo perché fin da una giovane età, perché avevo accesso a questo materiale. Non lo so, se ci pensi, i primi film che ha fatto mio padre, si parla del 62-63, i primi film che ha fatto sì. Lui erano parodie. Il binomio parodia e cinema porno è sempre esistito. Le prime parodie che ha fatto sono state Casanova, i Vichinghi, Doctor Who, che era una parodia di James Bond, quindi insomma non è che ho inventato l'acqua calda, capisci? Ho cercato di mi è stato proposto tante volte, le parodie avevano iniziato a avere un altro giro di successo, che peraltro c'era già stato all'inizio degli anni 90, c'era già stato un'ondata con i Flintstones, avevano fatto Edward Mani di Pene, mi ricordo che era uscito, queste cose qua, quindi c'è stata un'ondata di questo genere qua, poi è un po' sparita. E quando io ho iniziato, che credo nel 2008-2009, mi era stato proposto già da Hustler diverse volte, perché non fare una parodia, perché certi registi avevano iniziato a farle e avevano avuto un discreto successo, e ho sempre resistito perché mi è sempre piaciuto raccontare storie, quindi volevo fare questi film con storie originali, quindi la parodia mi sembrava un po' di scopiazzare qualcosa, ma non lo so, non ho resistito per un annetto e mezzo. E poi finalmente, sotto pressione, dai, fanne una, e allora mi è venuta l'illuminazione, ho detto guarda, la faccio se posso fare Happy Days, perché Happy Days era il mio show preferito quando ero bambino, e chi non ha fantasticato?
Esatto, gente, sai, io così purità nel cast, quindi
capisci?
Hai ribaltato un po', sì.
Capisci, quindi insomma l'idea di vedere Fonzie in situazioni sessuali con la madre di Richie Cunningham, tutte queste cose qua, sono tutte cose che da piccoli, insomma, Johnny e tutte queste cose. E allora ho detto, guarda, se posso fare Happy Days, faccio una parodia. E ho fatto Happy Days e mi sono talmente intrippato nel ricreare, adesso non dico che sia stato un capolavoro, però per il mio approccio è stato quello di cercare di ricreare il look e il feeling dello show originale, anche se chiaramente in maniera un po' diversa, ma per esempio le prime due stagioni, le prime due, non so come si chiamano stagioni in Italia,
sì,
le prime due,
sì.
I primi due anni di Happy Days sono stati girati con una telecamera sola e con una laugh track, che è le risate sovrapposte durante le battute, e dalla stagione 2 in poi hanno usato una live audience, quindi la gente che circondava, e un sistema di tre telecamere. Quindi volendo ricreare l'inizio di questo, ho detto bisogna girarlo con una telecamera, cioè ho voluto ricreare gli angoli, i movimenti di camera, il modo in cui tagliavano, il modo in cui, capisci?
Certo, per mi dice che hai tolto le risate però.
No, credo di averle messe le risate. Messe le risate perché... No, credo di averle messe. Adesso non mi ricordo. Mi sembra proprio di sì. Perché diciamo che le ho tolte in certi momenti.
Ah, d'accordo.
Ma durante la
perché sennò era controproducente.
Durante i dialoghi le ho lasciate, mi sembra. E quindi insomma mi sono talmente appassionato perché per me insomma ricreare questi, sai, arrivi a una certa età, ero verso i 40 eccetera eccetera, arrivi a una certa età come cominciano le nostalgie di queste cose, delle cose che ti piacevano da piccolo e così ho, non so, mi ha divertito talmente tanto fare questa parodia e vestire questi personaggi nello stesso modo e fargli mettergli i miei dialoghi, insomma mi ha dato una grande soddisfazione. Ho detto, questa è divertente, quindi ho iniziato a farne a tutto spiano. La seconda che ho fatto è stata Star Trek, che naturalmente avendo un seguito così colossale, globale, ha avuto un successo clamoroso. Siamo andati a promuoverlo a una convention di Star Trek qui a Orange County, non
che
ti
anche
dico,
poi il pubblico medio di chi cerca,
esattamente, esattamente. Quindi c'è, capisci, il binomio nerd e porn è proprio molto vicino, capisci?
Infatti noi stiamo parlando nella radio del Politecnico, quindi più o meno tutti gli studenti qui.
Certo, è chiaro. E ti dico, il motivo principale per cui i miei film hanno avuto questo successo, perché non è che sono stato l'unico a fare le parodie, le ho fatte probabilmente meglio di altri e in modo più successful, ma il modo in cui le faccio... Io faccio solo parodie di film o di TV shows o di personaggi ai quali sono legato in modo emozionale molto intenso. Quindi se esce il film che fa successo, devi fare la parodia perché questo si può fare successo, se non è un film che mi è piaciuto, se non è un film a cui sono legato, non ho nessun interesse a farlo solo a scopo di lucro, capisci? Lo faccio perché mi appassiona il personaggio, perché lo conosco in and out, è una cosa che funziona con i fans perché capiscono che sono uno di loro. Non faccio finta, non è che dico aspetta, mettiamo due parrucche in testa a Pinco Pallino e gli facciamo dire quattro cazzate, così guardo su Wikipedia, vediamo cosa ha fatto, ecco la trama è questa. Se faccio una parodia è perché sono veramente appassionato e cerco di andare oltre, faccio le cose che la mia audience vorrebbe vedere perché sono uno di loro, capisci? Quando ho fatto questa è una cosa che ho detto tante volte, ma quando ho fatto Batman XXX, che era la parodia del TV show degli anni 60 con Adam West, con tutti, you know, like Pish Pow e queste cose qui che venivano fuori quando facevano le battaglie, il personaggio, l'attore che ha fatto il ruolo di The Joker, il suo nome era Cesar Romero, sì. Era un famoso attore drammatico, attore teatrale, era famoso per i suoi baffi e si è rifiutato di tagliarsi i baffi, quindi hanno dovuto fargli il trucco del Joker con la faccia bianca, sì, eccetera eccetera, coprendo i baffi, che se ci fai caso non è che si vede molto, ma se ci fai caso si vede che sotto c'hai i baffetti ancora sotto il bianco che si vedono. Io, l'attore che ho preso per fare questo ruolo, gli ho detto di farsi crescere i baffi in modo da poter mettere sopra, e sembra una cazzata,
no,
ma
si capisce, ma che per è me, la passione
per me, capisci, ma per me era importante farlo. Non guarda, quando ho iniziato a fare le parodie avevo già raggiunto un livello di successo che mi permetteva di dire se faccio un po' quello che voglio, quindi non ero schiavo del dover vendere, dovevo fare soldi, quindi lo facevo più per divertimento. Il fatto che siano state economicamente remunerative, cazzo questa è una parola difficile, è stata la ciliegina sulla torta, ma li faccio per me questi film, capisci? Il fatto che io sono lo specchio dell'audience torna a mio favore, ma non lo faccio per prendere extra audience, capisci? Quindi mi sono divertito così tanto a fare questa parodia che ho iniziato a farne a tutto spiano e è diventato quello che è diventato, capisci?
Sì, sì.
Quest'anno, l'anno scorso, cioè quest'anno che è appena passato, ho fatto il mio primo lungometraggio non parodia in 15 anni.
E com'è stato?
Si chiama The Possession of Mrs. Hyde, che è stato un lavoro labor of love, non so come si traduce lavoro d'amore, non so, è stato un progetto di grande passione che ho iniziato a scrivere, pensa, nel 1988 io e mio padre abbiamo iniziato a scrivere questo film, che era una versione un po' particolare della storia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e avevamo tutta una teoria su cosa il libro cose di cui non aveva parlato, cose che potevano essere viste in un altro modo, da una prospettiva differente. E quindi ho iniziato a scrivere questo libro nell'88, 30 anni dopo ho deciso che questo era un film che dovevo fare. Abbiamo scritto questa sceneggiatura in diverse fasi o durante gli anni e volevamo fare questo film, lo voleva girare lui. Poi a un certo punto mio figlio Ricky, che adesso ha 27 anni, ha iniziato a fare il regista porno anche lui, si è trasferito a Los Angeles, ha fatto un contratto con la Wicked Pictures,
molto talento.
Sì, e abbiamo rimesso mano a questa sceneggiatura quando mio padre era ancora in vita un po' di anni fa e lui ha aggiunto certe cose. Siamo sempre intrippati con questa storia perché è una storia molto interessante. E io e mio padre avevamo quest'idea nell'88 e questo era un film che bisognava girare in bianco e nero in CinemaScope, perché doveva utilizzare musica classica, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, l'anno scorso ho girato il primo porno in bianco e nero in CinemaScope e ha avuto un successo clamoroso, ha vinto tutti i premi, AVN, XBIZ, tutti gli award show, è primo in classifica, actually in questo momento è primo in classifica, pensa, il film è uscito quasi sei mesi fa, è ancora primo in classifica nelle vendite, per essere, e non è una parodia, nessuno compra più porno, tutti lo guardano gratis, a meno che dai qualcosa che un fan voglia collezionare, voglia avere. Nel caso delle parodie è facile perché, sai, faccio Star Wars XXX e naturalmente tutti i fan di Guerre Stellari lo vogliono avere perché c'hanno, you know, dal portachiavi alla pribottiglie alla cosa di Guerre Stellari, il cappellino, cioè
è parte dei loro porno.
E vogliono avere anche quello, è parte del loro gadget, quindi quello è chiaro, ma raggiungere un successo di vendite con un film che pensa che, cioè, l'opposto di quello che ti immagini, bianco e nero, dice, ma che cazzo fa un film in bianco e nero porno nel 2019 con musica classica, con insomma una soddisfazione incredibile. Immagino. Perché
anche
è un progetto
con una storia lunghissima, quindi
capisci, quindi insomma questa quindi tu mi hai fatto una domanda, io sto parlando da 25 minuti
vuol dire che ho fatto la domanda
bisogna che smetta di interromperti, quindi allora, no, vai avanti.
No, in realtà ti faccio l'ultima domanda, perché non voglio, diciamo, approfittarmi troppo della tua compagnia, però è la domanda più classica del mondo, cioè che progetti hai? Hai detto che hai sempre voluto fare anche il regista, quindi magari anche progetti al di là del porno, creare, non lo so, in generale, spoiler sulla tua vita.
Ma guarda, senti, ti dico, specialmente, diciamo, una decina d'anni fa mi si sono presentate possibilità di fare film cosiddetti normali, ma non ho mai trovato la motivazione necessaria, perché non è che voglio reinventarmi, c'ho 53 anni, non è che dico adesso mi metto a fare il regista normale, non lo so. Se avessi il progetto giusto,
ma non è che cambieresti, sarebbe una crescita alla fine, un cambiamento, un'evoluzione.
No, quello sicuramente, ti dico,
cioè, sei
per
giovane,
esempio,
voglio dire, non è solo così. Puoi ancora fare di tutto,
piede nella fossa, che giovane. No, ho un progetto che sto sviluppando da tanti anni, sono queste cose senza fretta, ma ho comprato i diritti della vita di un personaggio molto particolare che è in prigione federale da 32 anni, una storia molto interessante. Adesso sì. Progetto. Il cinema normale è molto diverso, nel mio ambiente domani decido che voglio fare un film, mi metto, lo scrivo, lo metto insieme, lo faccio, Nel cinema normale hai a che fare con... Io non sopporto avere capi, sono certo. Sempre stato il capo di me stesso e per fare qualunque cosa, e questa è una cosa della quale non si parla molto perché la gente vuole sempre idealizzare, ma anche quando sei l'attore famoso, la superstar, il regista famoso, è una cosa, uno stress incredibile fare film, specialmente film ad alto budget. Se pensi a dici uno adesso mi metto domani voglio fare un film che costa non so 40 milioni di dollari, cioè figurati se io mi metto a spendere i miei soldi per fare una cosa del genere, che potrebbe avere successo, potrebbe essere un flop allucinante, è follia. Quindi quando fai film di questo genere devi avere finanziamenti, devi avere studios, devi avere gente che è parte di questo ingranaggio, e devi anche dare qualcosa. Vuol dire che ogni giorno ti svegli e c'hai 40 persone diverse che ti dicono: ah sì, però dovresti fare questo, però perché non lo fai così, perché non usi questo attore, perché non usi questa attrice. È una cosa che aborro in una maniera, è la negazione della mentalità artistica. Quindi non ho mai voluto neanche avvicinarmi. Ho avuto una cosa alla quale sono stato molto vicino anni fa. Mi avevano proposto di fare un film con un attore e un'attrice famosi, e il film andava girato in Brasile, e erano più di tre mesi di gira di shooting in Brasile.
Sì.
Un mese di location scouting sempre in Brasile, la post-produzione era di quasi sei mesi in Nuova Zelanda, perché Peter sì. Jackson offriva i suoi c'era un sacco di effetti speciali. E dico, questo è un anno della mia vita che devo prendere per fare molti meno soldi di quelli che facevo facendo quello che faccio, e B, togliendomi completamente da un'industria nella quale ero al top e mi è sempre piaciuto rimanere al top, è quello che sto facendo da tanti anni. Se te ne vai per un anno, ci sono 40 persone dietro di me che aspettano di prendere il mio posto, di avere i contatti con le ditte con cui lavoro, capisci?
Certo.
Non ne valeva la pena, semplicemente non ne valeva la pena. E poi non è che fosse il film che mi ero creato io, era una cosa che mi hanno proposto: senti, c'è questa sceneggiatura, ci sono questi due attori, l'attrice più sexy del momento, l'attore che è stato nominato per un Oscar, lo fai tu e facciamo pubblicità, perché sai, c'è un angolo sempre quando vuoi qualcosa di un po' trasgressivo, dici: guarda, prendiamo il regista porno più premiato nella storia, lo mettiamo qui e facciamo un po' di scandalo, un po' di cose,
è pubblicità assicurata.
Tutti mi hanno detto che ero pazzo a non farlo. Dico,
però ti sei sentito un po' sfruttato in quel contesto?
Sfruttato in un certo senso, ma mi sono sentito che non avevo controllo sul progetto nessun modo. E quindi perché farlo, capisci? Mi diverto di più a fare una cosa nella quale metto la mia passione, metto le mie... è diverso, capisci? Quindi non l'ho fatto. Ho questo progetto da tanti anni, ho scritto una sceneggiatura, ho provato a svilupparla in un certo modo, ma anche lì, cioè, si parla di un progetto molto grande per il quale sinceramente non ho neanche tempo di dedicare. È un po' un divertissement che faccio quando sono in vacanza per un paio di giorni, mi rimetto lì. Quando sono in aereo mi rimetto lì, scribacchio un po', faccio, metto insieme cose, ma per il momento, sai, sono talmente impegnato a fare quello che faccio. Adesso sto facendo Captain Marvel XXX, che iniziamo a girare i primi di giugno e uscirà a settembre, quindi ci sono... Sai, fare queste parodie sembra facile, ma costumi, cose, sono un sacco di cose, e sono... sono involved completamente, sai, ho un gruppo di persone che lavorano per me e con me, ma devo essere on top di tutto, capisci? Quindi certo. Prende parecchio tempo e parecchia energia, quindi la risposta a cosa faccio nel futuro non lo so. Ti dico, Captain Marvel per adesso... ogni paio d'anni dico: ma chi me lo fa fare di star qui a... cioè, sono stanco, mi voglio rilassare, godermi i miei figli, eccetera, cosa che riesco tuttora a fare, ma sai, mi piacerebbe farlo di più, avere più tempo da dedicare a loro. Quindi non lo so, vedremo. Per il momento faccio quello che faccio, cerco di farlo meglio che posso e cerco di stare su quella cresta dell'onda senza andare a fondo.
E noi continueremo a seguirti, ovviamente.
Esatto, e poi seguire tuo figlio.
Il giorno in cui smetto, probabilmente si metterà a fare parodie, così porta avanti.
esatto, vi alternate.
E magari collaboriamo.
E niente, quindi è ufficiale, sappilo, hai un italiano migliore del mio. No, perché davvero hai detto anche certe terminologie che grazie mille per essere stato con noi. Se mai tornerai in Italia, grazie, sei ospite a Poliradio, altrimenti ci toccherà venire da te a Miami, Los Angeles, ovunque tu sia.
Grazie mille, grazie mille, vi ringrazio.
I got bitches all on my dick and every day sucking on my balls, licking on my balls. Bitches, they know, stick it in that booty hole. My balls, me in the parking lot, pimping, hitting switches. I got girls, I got hoes, I got motherfucking bitches. I got bitches all on my
I Got Bitches, la canzone che mi ha suggerito una ragazza che ho conosciuto alla Pasquetta Sexy di quest'anno, una canzone che ha avuto l'ottima idea di mettere a palla in macchina in America, finché a un certo punto la polizia l'ha fermata e gli ha fatto il quarto e quinto grado.
L'ha fermata per questa canzone qui?
Sì, non so se l'hai riascoltata. Ai nostri ascoltatori che ascoltano il podcast, andate pure a risentirla con calma e capirete perché l'hanno fermata.
Sì, ma che bigottini! E comunque avete appena ascoltato, prima del brano ovviamente, la nostra intervista ad Axel Brown, che ringraziamo tanto per essere stato con noi. L'abbiamo intercettato tra tutti i suoi spostamenti mondiali, non è stato semplice, ma ovviamente per parlare a Chemois, che è la casa del sesso, ci mancherebbe.
Tutti in coda.
Ora noi ci stiamo alternando tra professionisti e amatoriali, e ora torniamo al mondo di noi profani.
Al mondo reale.
Sì, esatto, per chi si rivolgono alla fine film porno.
Ovviamente.
E quindi diamo il via al sondaggio di Chemois. Abbiamo chiesto a voi ascoltatori che cosa ne pensate del porno, che rapporto avete con i porno, se li guardate, per capire un po' anche percentuali maschili, femminili. Capire in generale il pubblico come interagisce con questo mondo. Abbiamo avuto tanti risultati, tante risposte che adesso il nostro analista Carlo snocciolerà per noi.
Carissima. Allora, al nostro sondaggio hanno risposto moltissime persone. Il 45% delle persone che hanno risposto si sente femmina, il 55% ovviamente maschio. Punto focale è: guardate o non guardate i porno. Chi ha risposto sì per l'80% è maschio, quindi vuol dire che il 20% è femmina. Se la matematica non ci inganna. Attenzione, di chi ha risposto no, tutte donne. 100%, neanche un maschio che non si vergogna di guardare porno.
Ah, ottimo.
Poi ci sono anche un 1% minuscolo che aveva detto sì, guardo i porno, però in verità dico agli altri che non li guardo.
E ci sta, in realtà secondo me anche molte di quelle che hanno segnato no, in realtà qualche sgarro l'hanno fatto.
Anche secondo me. Comunque diciamo che quelli che dicono, anzi le ragazze che dicono no, dicono soprattutto perché si annoiano o perché non li eccitano, non li ritengono necessari, o c'è anche chi dice non ho mai avuto modo, voglio dire
non ha internet a
tesoro
casa.
Vieni in Poliradio, noi abbiamo tutto l'internet che vuoi e puoi vedere il porno a qualunque ora del giorno.
Che poi in effetti adesso, accodandomi sul risultato di percentuale non femminile, io devo ammettere di non guardare i porno, perché io ho bisogno più che altro di immaginarmelo, non ho bisogno di vedere l'atto. Forse piuttosto, se dovessi guardare i porno, cercherei allora quelli con la trama, per vedere di stupirmi, più che altro per prendere ispirazione, ecco. Però, capisco.
Però sono difficili da trovare.
Sono difficili, sì, di solito mi affido all'immaginazione, quella non tradisce mai. Quindi secondo me questa percentuale alta di no femminili è dovuta a quello, al fatto che guardando anche i prodotti che ci sono, che spesso sono dedicati soltanto a un pubblico maschile, facciamo prima immaginarci alla fine le scene che possono soddisfarci di più.
In effetti, in risposta a questo, qualcuno ha creato dei siti dedicati esclusivamente al porno per donne, il cosiddetto porno soft. Io, per ovviamente motivi scientifici di ricerca, sono andato a vedere come erano fatti e onestamente non, cioè, sono video abbastanza simili agli altri, probabilmente meno rumorosi, più romantici, nel senso che sembra più una scena di amore, però di fatto trame non ce ne sono, intrighi particolari nemmeno, quindi non
che
lo
poi
so.
Io in realtà questa roba del porno per donne la trovo un po' limitativa, perché cioè, a me può eccitare qualsiasi cosa, non è che voglio rientrare in una categoria di video fatti per le donne.
No, infatti.
Però boh, alla fine è molto soggettivo ciò che eccita. Penso però che le donne tendano a avere bisogno di maggiore contesto, ecco. E poi ho visto che abbiamo fatto una domanda molto curiosa nel nostro sondaggio, cioè se abbiamo oppure no delle categorie preferite.
C'è una grossa varietà. Allora, per quanto riguarda i ragazzi che hanno ammesso di sollazzarsi davanti al computer, davanti al cellulare, hanno detto che in verità variano molto. Alcuni preferiscono le tette grosse, vanno abbastanza le ebony.
Ma qua io leggo una categoria che non so cosa voglia dire.
Quale?
Trotpi. Lo sai neanche tu?
No, mi sono dimenticato.
Lo sto cercando io, aspetta. Credo che sia l'ingoio in profondità. Non ci sono pagine di Wikipedia che lo spiegano, quindi sono andata direttamente su Google Immagini e vedo dei pompini molto importanti. Un'altra che non so è POV.
Questa la so, è Point of View.
Ok.
E infatti tipo qualche anno fa, quando era comparso nei siti, mi chiedevo: ma chi è sto POV? E dopo ovviamente googlando...
Non c'entra con Povia.
No. Sono rimasto sorpreso che ci sono pochi amanti delle MILF. Diciamo che in generale piace variare.
Ah, ma io sono mega ignorante, ho scoperto su queste sottocategorie. Un'altra che non so è busti.
È sempre tettona.
Ah, ok. E poi vedo anche una risposta più elaborata.
Sì, ce ne sono un paio. A costo di sembrare noioso, dire i classici etero, ambientati in situazioni di vita quotidiana, e se magari c'è anche un po' di trama non guasta. Quindi anche i ragazzi hanno bisogno di trama.
Molto bene.
L'altra risposta elaborata che hai visto?
Sì, l'importante è che si arrivi al rapporto in modo interessante, convincente e verosimile, del tipo allora fallo dal vivo. No, specie se si mettono in scena personaggi particolari o incesti vari. Le classiche trame da porno hanno anche rotto il clazzo. Ah, ok, lui non vuole degli incesti, vuole qualcosa di più realistico.
Sì.
Ci sta.
Le poche ragazze che hanno risposto positivamente al sondaggio variano, guardano di tutto, lesbian.
Sì, ci sta. Dovrebbe essere una cosa che piace, una categoria che piace anche agli uomini.
Infatti, però non è emerso dal nostro sondaggio.
Strano.
Poi una ragazza ha risposto hardcore.
Ok.
Uno bello spinto. E un'altra ragazza ha risposto threesome, che secondo un sondaggio recente è una delle fantasie anche realizzate da molte donne negli ultimi periodi. Quindi si va molto oltre il vibratore e si dice: amore mio, non è che mi trovi un altro bel ragazzo da portarci per questa serata, così tanto per cambiare?
Insomma, è una bella epoca per gli uomini, per essere al mondo.
Invece, per quanto riguarda la domanda, secondo te c'è una categoria che manca? Tutti sembrano soddisfatti. Parte un sordomute?
Cosa? Che categoria è? Le sordomute?
Un'altra che secondo me potrebbe aver ragione, lesbiche vere. Invece un ragazzo suggerisce storie interattive, decidi prima quel che vuoi vedere attraverso scelte. Un po' come
su... in quale buco vuoi che lo metta.
Sì, tipo, non so se presente in Netflix, c'era la storia di il gatto con gli stivali che i bambini potevano fare, sì, interattivo. Sì, ecco, una cosa così.
Ci sta in realtà, ma secondo me hanno già fatto qualcosa, perché...
Anche secondo me, cioè vuoi che non esista già.
Solitamente il mondo del porno è uno dei mondi in cui si testano prima le cose, anche le novità tecnologiche.
Invece la domanda, li guardi con il tuo partner? La maggior parte delle persone ha detto no e non lo farei comunque. Parliamo di oltre la metà.
Ah, caspita.
Quindi probabilmente la maggior parte delle persone dice no, il porno lo tengo per un momento tutto
intimo.
Mio. Non voglio condividerlo con quello o quella là.
ci sta. Dopodiché siamo arrivati alla conclusione del sondaggio che più ci incuriosiva in un certo senso, che era l'influenza che ha avuto il porno nella nostra vita. Cioè, siamo anche in Italia, dove le scuole, anche i genitori spesso non ti preparano in nessun modo al sesso, e il porno lo fanno, l'hanno fatto nel vostro caso.
Il pubblico si divide a metà. Qualcuno dice sì, alcune cose le hanno capite attraverso i porno, tipo, beh, nel mio caso è dove sta la vagina? E invece ci sono altri che dicono no, me l'ha peggiorata perché avevo un'aspettativa completamente diversa e quindi sono rimasto deluso /A.
Ah, caspita. Poi leggo anche altre risposte, cioè mi ha tolto in piccola misura la voglia di cercare un partner sessuale, l'accesso al porno è troppo facile quando dovevi comprare il giornalino e fare la camminata della vergogna, piuttosto uscivi e ci provavi con le ragazze. Quindi abbiamo anche delle persone di una certa età che hanno potuto attraversare la fase del porno su cartaceo. No, infatti è
vero. Ho fatto in tempo a vederne uno io, quando ero piccolo, di questi giornalini, non so neanche da dove veniva fuori.
Poi vedo anche risposte da parte di ragazze, cioè che hanno capito come fanno le donne a far sesso con altre donne, e devo dire che a volte te lo chiedi, dici, ma se sono lesbica, quindi come posso fare ad appagare l'altra persona? Ti dà dei mezzi in più. Sì, comunque vedo un po' di persone che la ritengono migliore dell'educazione scolastica, che a quel punto dico forse è meglio che la scuola si attivi per fare una migliore concorrenza. Bene, direi che con questo sondaggio ci siamo, grazie per aver partecipato. Ora, riferendoci a una categoria apprezzata da molte donne, direi che è il caso di mandare questa canzone.
Belle ragazze di città, una dolcinema in testa, l'altra parrucchiere in libertà, sedute su un gradino con due baci di vino, e la cosa mi piace. La luna dal cielo ci fa innamorare, dal gioco non ne torno a casa.
Vieni qui, un racconto da Carlo Foxit.
Nella puntata precedente,
Marco è tornato in America lasciando in patria Elena, un'amica speciale. Nel frattempo, un'amica di famiglia, Erika, è venuta a trovarlo, portandogli una misteriosa lettera.
Dopo una cena conviviale a casa, era tempo di riposare. Mi sistemai a letto. Ah, perfetto, stiamo in déshabillé, perché qui fa parecchio caldo. E in effetti ero in boxer. Erika andò in bagno e io ne approfittai per prendere la lettera sulla scrivania. Quasi non la guardai e l'afferrai alla cieca. La misi sotto il cuscino per estrarla appena un attimo dopo, volevo vedere. Tirai il lenzuolo per coprire la lettura. Era una piccola busta. Aprì e vidi due foglietti. Mi manca, firmato E, recitava il primo. Sudando, feci scivolare il foglietto. Dietro comparve il suo ultimo selfie in mia compagnia, e non definirei dolce il mio pene dentro la sua bocca, piena. Una scritta campeggiava sulla foto. Vieni qui. L'erezione, immediata tra le mie gambe piegate sotto il lenzuolo, era vigorosa, e probabilmente divenni viola di vergogna appena entrò Erika, sorridendo. Chiuse la porta e davanti al suo letto improvvisato si spogliò. Il fatto che, tolti i pantaloni, si piegò per riporre il suo vestiario mi resero la vita ancora più difficile. Santo cielo, se aveva un culo da favola quella biondina. Con un'erezione imbarazzata e quella visione, puoi solo pensare male di qualunque cosa. Si mise una canotta per coprirsi e si sdraiò nella sua deliziosa bellezza. Che stupido, potevo lasciarti il letto, le dissi. Magari domani ci dormirò. Un ragazzo che sente questo, detto da una qualunque donna, mentre ha un'erezione e per distrarsi ha una foto di un'altra ragazza col tuo semicolante dalla bocca, è un uomo che deve sborrare. E così ho fatto, in bagno. Nel buio della camera ripensai a quanto siamo animali. Ci scoperemmo chiunque, in certi momenti. Quel sedere meritava veramente, in quella mutandina che lasciava poco spazio all'immaginazione e molta carne nuda. No, non ho molta vergogna, no, però in bagno pensavo ad Elena, lei sì che beveva con gusto, e non solo. Certo che per aver stampato quella foto doveva aver voglia di me. E ad affidare questa lettera, che coraggio. Ma in effetti Erika era una sua amica, un po' come tutti, in quel buco di paese un po' bigotto.
Oh my God, I'm in love with a porn star. Porn star. They leave me her clit is like caviar. Just like caviar.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata.
È stata una puntata veramente intensa. Non so tu,
sì, direi,
se sei d'accordo.
Sì, intensa attraverso varie angolazioni, come è giusto che sia nel porno.
Esatto.
E non parlo delle inquadrature. Comunque abbiamo avuto tanti ospiti, ringraziamo Mario Salieri, Axel Brown, il nostro ospite misterioso, per averci raccontato le loro esperienze lavorative, amatoriali, di vita comunque e di sesso. Noi Abbiamo accennato alle varie sottocategorie del porno, che non smette mai di stupirci con effetti speciali. Quindi ricordo che la nostra mail è scemoa@poliradio.it, su Instagram ci potete trovare, insomma, modi per poterci dire le vostre porcate potete trovarlo.
E foto infine... di cazzi graditissimi.
Carlo!
Ma parlo per te, scusami.
Ah, ma parlo per te, scusa. Vabbè, insomma, vi vogliamo lasciare con un tocco di blasfemia che non guasta mai, giusto per farci chiudere con un sacco di motivazioni diverse.
Prego, si accomodi. Sorella?
Sì. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mi permetta di presentarle il vostro benefattore.
Allora è un onore conoscerla.
Gli dia la mano, sorella. Se lo merita. Io vorrei che fosse accontentato nella maniera più concreta.
Sarò lieta di accontentarlo personalmente.
E io sono estremamente lusingato di questa sua premura nei miei confronti.
Davanti a un uomo così generoso bisogna chinare il capo.
Stasera lei non c'è. Ci ritroviamo soli io e te. Come tanti anni fa. Mano amante mia.